un bellissimo Massimo, un bellissimo radio del 1975 e il Thomas Cook, la radio internazionale dove si vedono nel 75, quindi a distanza di 18 anni dalla loro istituzione, erano diventati di più nel frattempo, i Trans Europe Express. Ora, chi ha una certa età si ricorda sicuramente questi treni, io mi ricordo quelli in servizio interno, che erano il Sette Bello, il Vesuvio e l'Ambrosiano, che erano classificati PE e che andavano da Milano a Roma. Erano treni di lusso, con la sola prima classe. Quelli internazionali, quando li creano nel 57, erano con trazione diesel, perché le reti elettriche non erano interoperabili, vuol dire che avevano sistemi di, a parte sistemi di segnalamento, erano sempre stati diversi, e poi anche i sistemi di elettrificazione erano diversi, per cui si andava con il diesel da un paese all'altro. Quindi l'Europa, che comincia con i trattati di Roma nel 57, vede una presenza del treno fin dall'inizio con questi Trans Europe Express. Questa rete si sviluppa nel corso del tempo, ecco, quindi ho due immagini, uno è tedesco, quello a sinistra, l'altro è italiano, mi sembra la LN, è lei, anche se non ha la marchiatura davanti, ma è lei, che erano appunto un TIE tedesco e un TIE italiano, entrambi a trazione diesel, comunque ecco, questi erano treni di lusso che collegavano vari paesi europei, almeno quelli che avevano costituito la comunità economica europea, che erano Italia, Francia, Germania e poi i tre paesi del cosiddetto Benelux, Olanda, Belgio e Lussemburgo, e poi c'era la Svizzera. Questa situazione dei TIE è importante, però non è determinante, perché nel frattempo cominciano a diffondersi gli aerei. Forse molto più importante, molto più vicina a noi, è quella della questione delle infrastrutture, cioè questi corridoi transeuropei che si sono studiati a tavolino e che, di cui non si vede molto in termini di realizzazione pratica, però qualcosa, questi corridoi paneuropei, no? Trans European Networks, reti transeuropee autostradali, ferroviarie, aeroportuali, anche quelle delle comunicazioni, con questi corridoi paneuropei che vedrebbero collegamenti a lunga distanza nord, sud, ed est, ovest, dove li abbiamo visti? Noi li abbiamo visti in Val di Susa recentemente, con le proteste riguardo al corridoio 5 Lisbona-Kiev. Uno si chiede, ma che è il corridoio 5? Che si fa andare da Lisbona praticamente alla Russia in treno, e non ci si va, però sono dei collegamenti che allacciano i vari stati, creando diciamo un qualcosa che consenta di andare da est a ovest, o in un altro caso da nord a sud, con continuità. È chiaro che il viaggiatore ci va con l'aereo, però per le merci il discorso potrebbe essere diverso. Dal momento dell'inizio della Comunità Economica Europea, poi dell'Unione Europea, c'è stata anche una rivoluzione tecnologica nelle ferrovie. Il treno ha perso il primato del trasporto, però il treno veloce, che dobbiamo noi alla Francia, è lì che c'è l'embrione dell'alta velocità, l'aveva già fatto il Giappone per la verità, noi si stava realizzando la direttissima Roma-Firenze dal 1970, ma è la Francia quella che porta avanti la questione dell'alta velocità con successo, è il TGV, treno a grande vitesse, che viaggia, ora viaggia anche più veloce, comunque l'alta velocità era considerata 300 km orari, ora si sta andando anche oltre, che ha dato una tale riduzione dei tempi di percorrenza da rendere il treno conveniente fino a 500-600 km, come Milano-Roma, circa 600 km. Quindi vuol dire che il treno è tornato nell'immaginario collettivo ad avere un ruolo sui collegamenti a lunga distanza, non soltanto per il trasporto dei pendolari, che prima veniva giustamente ricordato, e per il trasporto anche degli emigranti sulle lunghe distanze, i pendolari sulle brevi, i emigranti sulle lunghe. Ora invece no, il treno è diventato di nuovo un qualcosa di fondamentale sullo spostamento tra le grandi capitali. Ora in Italia abbiamo Milano e Roma, ma per esempio Parigi, Bruxelles credo che non ci siano più aerei tra Parigi e Bruxelles, se sono rimasti, sono rimasti pochissimi perché ci vanno tutti in treno. E anche Parigi-Londra e Londra-Bruxelles si sta ormai affermando con il collegamento ferroviario grazie al tunnel sottomarino, che è più recente naturalmente. Anche altri paesi sono andati dietro alla rivoluzione ferroviaria francese. Qui ho messo un treno a grande velocità spagnolo e unisce un treno a grande, detto italiano, lo pronuncio all'italiano. E unisce il treno a grande velocità tedesco. La Spagna e la Germania hanno sostanzialmente due modelli diversi di alta velocità. La Spagna ha realizzato un modello simile a quello della Francia, peraltro la Spagna è ancora più adatta della Francia, se vogliamo, al treno a grande velocità, perché Parigi-Lione, Parigi-Bordeaux, Parigi-Marsiglia, la Francia ne ha almeno tre di necessità di linee a grande velocità, la Spagna ne ha principalmente una, Madrid-Barcellona, poi ci sono anche altre, ma il grosso sono queste due città regionali di Madrid e Barcellona, quindi è adattissima al treno a grande velocità. La Germania, che si riunifica dopo il crollo del muro di Berlino, quindi praticamente è un qualcosa in Germania che acquista significato negli anni 90, l'emblema dell'alta velocità è stata la ristrutturazione della linea da Amburgo a Berlino, che non è una vera e propria ferrovia ad alta velocità, è un riadattamento dei vecchi binari per andare non a 300 ma a circa 230 km orari, che comunque consente di avere i tempi di percorrenza tra Amburgo, nel sud della Germania, e Berlino, che è molto a nord, tempi di percorrenza accettabili e concorrenziali con quelli dell'aereo. Noi che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti nel 1970 con la direttissima, che era ancora precedente alle ferrovie francesi ad alta velocità. La direttissima Firenze-Roma, naturalmente, intendo dire, dove la velocità prevista era 250 km orari ed è tuttora quella, è tuttora 250 km orari, si parte per primi, però poi a completarla ci mettiamo un po' troppo tempo, partiti nel 1970, sostanzialmente si completa con l'ultimo tratto nel 1992, poi mancano ancora i nodi di accesso a Firenze e a Roma, per la verità, cioè a Roma da Sette Bagni si rientra sulla ferrovia normale e a Firenze da Povezzano si rientra sulla ferrovia normale, quindi ci mancano i nodi di accesso alle grandi città. Questi sono i treni ad alta velocità italiani, sopra ho un ETR 500 che poi è stato riverniciato, chiamato Freccia Rossa, perché a un certo punto è arrivato Montezemolo che faceva i treni rossi come la Ferrari, no? E allora le ferrovie dello Stato sono affrettate a creare le frecce rosse ridipingendo i treni di rosso. Quelle frecce rosse poi hanno trovato un sistema che insomma non è male, visto che la classificazione dei treni è talmente complicata che non ci si capisce niente. Queste frecce rosse, frecce argento, che è quello sotto, quello del TR 300, ma ci sono anche gli ETR 450, 460, 480, che sono sempre frecce argento, quindi pendolini per intendersi, e le frecce bianche, che sono degli intercity rimessi a posto, abbiamo fatto anche una presentazione qui delle cosiddette Eurostar City. Con queste frecce hanno dato un'idea del trasporto di qualità senza la complicazione della classificazione, perché c'è l'Eurostar, l'Eurostar Fast, l'Eurostar AV, l'Eurostar AV Fast, c'è l'Espresso, c'è l'Intercity, c'è l'Eurostar City e poi ci sono quelli della notte, cioè sono gli Eurocity, le Euronight, eccetera. Insomma, è una situazione talmente complicata che penso nemmeno i ferrovieri dei treni riescono più a starci dietro, infatti anche io probabilmente non li ho detti tutti. E quindi queste frecce hanno dato comunque un'idea di razionalizzazione. Questi sono appunto i nostri treni a alta velocità. Questa è una cartina che ho preso da internet sulla rete europea ad alta velocità. Non si vede benissimo, ma ci sono alcune tratte che sono indicate superiori ai 300 km orari, 320, 350, sono quelle con un... o meglio, è quella con un rosso un po' più, un rosso poco vivo, qua si viaggia ancora più che a 300, Per il resto siamo sui 300 km orari, come si vede dalla nostra Milano, Torino-Milano fino a Firenze, questa è 250, qui siamo a 300. Poi alcune sono in progetto, qualcuna è già realizzata, comunque si vede che l'ossatura maggiore dei 300 km orari è in Francia. Poi ne ha una rete abbastanza consistente anche la Spagna.
E ha superato la Francia, il numero
ha superato, sì, ha superato addirittura la Francia, la Spagna. Infatti la Spagna sta andando molto veloce. Noi ormai ci siamo, nel senso che da Torino a Milano, a Bologna, a Firenze, poi c'è il pezzo Firenze-Roma, non è 300, ma sta ancora a 250 perché la vecchia è direttissima. Comunque è sempre una ferrovia concepita per l'alta velocità. E si vede invece lì con l'Inghilterra e la Germania che siamo un po' più indietro, almeno nel senso della velocità, ma insomma anche loro si stanno attrezzando per superare i 200 km orari. Quelle gialle canarino, le gialle più vive, sono a 200-230 km orari. Quindi in sostanza c'è una vera e propria rivoluzione ferroviaria che dovrebbe successivamente portare anche miglioramenti consistenti nei passaggi fra uno stato e l'altro, cosa che a noi italiani riguarda in modo particolare perché abbiamo le montagne. La barriera delle Alpi era sempre stata un ostacolo tra l'Italia e i paesi d'Oltralpi, un ostacolo che si supera con le ferrovie con grandi difficoltà nel secondo 800. Il primo tunnel più lungo a livello mondiale è la galleria che allora si chiamava del Mont Cenis, ora si chiama del Fréjus, ma l'ho già detto in un precedente incontro, che era 13,6 km, era la più lunga del mondo, si apre nel 1871. Poi c'è quella del San Gottardo in territorio svizzero nel 1882 e tra l'Italia e la Svizzera quella di Domodossola, la galleria del Sempione, che raggiunge quasi 20 km e che è del 1906, erano le più lunghe del mondo. Ecco, qua di nuovo ci siamo con questi tunnel sotto le montagne, in cui gli svizzeri sono per la verità molto più avanti di noi. Ora si stanno scavando non più tunnel tra 10 e 20 km, ma tunnel oltre 50 km per andare sotto le montagne alla quota di pianura, con le ferrovie di pianura sotto le montagne. Si sale pochissimo in quota e poi si va sotto le montagne, che sono lunghe grosso modo sui 50 km, quindi ci sarebbero questi due tunnel del Brennero e del Fréjus che ci portano rispettivamente verso l'Austria, quindi la Germania, e verso la Francia. Naturalmente da noi la direttrice principale di collegamento comunque è la Milano-Roma e sicuramente anche la Torino-Venezia quando sarà completata, perché ora è aperta la Torino-Milano, manca invece completamente la Milano-Venezia che si sta realizzando. Ecco, anche questo probabilmente sarà un corridoio importante per l'alta velocità. Tornando alle gallerie sotto le Alpi, ecco, questi valichi Torino-Lione e il valico del Brennero. La Torino-Lione è arrivata agli onori delle cronache per la TAV in Val di Susa, quella del Brennero invece è più sotto silenzio, più sconosciuta, ma anche lì si sta progettando, c'è già una società che dovrebbe realizzare questo tunnel. Questa Torino-Lione, tornando ai corridoi paneuropei con cui aveva aperto la relazione, il corridoio 5 Lisbona-Kiev era compreso tra i 14 progetti prioritari dell'Unione Europea decisi nel 1996 e ribaditi nel libro bianco sulla politica dei trasporti, ed è un'infrastruttura molto importante che collegherebbe Milano con Parigi con una galleria sulle Alpi di 53 km che però ancora è almeno da noi completamente sulla carta. Questo è l'altro corridoio invece che ci riguarda, il corridoio Berlino-Palermo, e quindi l'asse del Brennero. C'è già una società, come dicevo prima, per la galleria di base del Brennero, che sarebbe lunga 55 km tra Innsbruck e Fortezza e che attuerebbe il collegamento importante tra Monaco di Baviera e Verona. Ma anche questa, nonostante i progetti siano abbastanza avanti, ancora non è cominciata. Quindi sono cose che indicativamente si vedranno probabilmente. Io dubito che in questo decennio si possano vedere completate, si andrà probabilmente al prossimo. Però è un qualcosa che comunque recupera il ruolo del treno in un'epoca in cui l'aereo ormai è diventato di massa. Quindi il treno torna nei collegamenti anche a lunga distanza. Questo è il progetto della galleria di base del Brennero, preso da una rivista di ormai abbastanza datata del 2006. Vedete che ci sarebbe l'ingresso sud a Fortezza e l'ingresso nord invece è a Innsbruck, con dei collegamenti all'interno per consentire di andare da un binario all'altro, e speriamo di arrivare a vederlo completato, perché chiaramente accorcerebbe sicuramente i tempi di percorrenza e darebbe la possibilità anche di portare grandi volumi di merci. Questi già si spostano, mentre i viaggiatori vanno tranquillamente in aereo, le merci si spostano con il camion, creando problemi nei paesi alpini. Svizzera e Austria infatti ne hanno limitato il passaggio, uno dei motivi per cui si sta progettando questo, e gli svizzeri stanno già realizzando invece il tunnel sotto le Alpi, e anche questo la grande presenza dei camion. Nel corridoio 1 ci sta anche questo famoso ponte sullo stretto di Messina, che mi auguro non vedremo mai, insomma questo è un parere personale, perché deturpa completamente lo stretto di Messina, però ecco, qui ci sarebbe, oltre che la strada, anche la ferrovia, con 3 corsie stradali per un senso di marcia e 4 binari ferroviari, quindi anche nel ponte sullo stretto, che di cui si è fatto una gran propaganda negli ultimi anni, c'è comunque la presenza forte del treno. Questo per dire che il treno appunto sta riacquistando nella mentalità comune anche di noi italiani, ma più in generale a livello europeo, il ruolo che aveva fino almeno a 50-60 anni fa, prima della motorizzazione di massa. Naturalmente questa questione della costruzione delle ferrovie, che nell'ultimo periodo del Novecento hanno rappresentato le maggiori opere in assoluto, cioè noi siamo abituati a pensare alle autostrade, perché dagli anni 50 in poi che cos'è che assorbe di più la tecnica, la finanza, cioè i soldi per finanziarle? Sono le autostrade. L'autostrada del Sole viene costruita dal 56 al 64, poi continua una lunga opera di costruzione autostradale interrotta un po' negli anni 70, poi ripresa fino ai giorni nostri. Le strade hanno assorbito gran parte delle nostre risorse per le infrastrutture. Continuano a farlo con rotonde, parcheggi, varianti, quadruplicamenti, eccetera, continuano tuttora. C'è un rapporto di Legambiente, quello che si chiama Pendolaria 2009, dove sono stati guardati i bilanci regionali, e si vede che la gran parte delle regioni continua a spendere cifre enormi sulle strade. Pochissimo invece investono sulle ferrovie. Le due regioni che hanno investito di più in ferrovie che in strade sono solo due, e sono state negli ultimi anni la Puglia e la Campania. Io faccio una piccola parentesi: perché la Puglia e la Campania? Dico sempre perché in Campania c'era un assessore ai trasporti molto competente, Ennio Cascetta, che era un trasportista di professione, che quindi si è trovato a gestire il settore e è riuscito a convogliarci anche risorse a fare cose importanti. Dall'altra parte c'era Niki Vendola, che probabilmente con gli investimenti ferroviari in Puglia ha fatto una bandiera riguardante l'ambientalismo, perché uno dei punti è questo, cioè sono le associazioni ambientaliste che vogliono le ferrovie contro l'inquinamento, però dall'altra parte le ferrovie hanno generato forti opposizioni, come si è visto in Val di Susa, ma anche in altri posti, anche in città o nelle immediate periferie. Mi ricordo di aver visto un lenzuolo a Perugia, dove hanno realizzato un servizio urbano di trasporto automatico, una specie di piccola funivia su rotaia, perché sono delle cabine messe su rotaie, e c'era un lenzuolo con scritto "vade retro mini metro", si chiama mini metro questo sistema di trasporto, un lenzuolo con scritto "vade retro mini metro", vuol dire che anche lì un sistema di trasporto puri molto importante, perché consente di arrivare da un parcheggio scambiatore in basso fino proprio al centro di Perugia, che è in alto sulla collina, ha trovato anche questo notevoli resistenze. Si è parlato di sindrome NIMBY. NIMBY vuol dire "notte in my backyard", è una sigla della frase inglese "notte in my backyard", cioè vuol dire le infrastrutture facciamole, ma non nel mio giardino. Backyard sarebbe il giardino che gli inglesi hanno sul retro, no? Non nel mio giardino, in casa degli altri. E quindi questo dibattito sull'ambientalismo è stato, come dire, inquinato da questo municipalismo talvolta, e comunque dalla mancata volontà di avere l'infrastruttura vicino a sé. Naturalmente ci sono dei motivi, perché l'infrastruttura, per esempio l'alta velocità in Val di Susa passa dritta, non è che dà beneficio alla Val di Susa, passa di lì, ma non gli altri, non si ferma, non è come le ferrovie ottocentesche che per esempio a Bussoleno per andare in Val di Susa hanno creato una sorta di città ferroviaria, hanno un sacco di posti di lavoro, ora evidentemente non è così, passa dritto, non si può fermare a Bussoleno, a Susa o comunque sotto il Brennero o a Fortezza dove entra in galleria il treno, deve andare dritto perché sennò non sarebbe più un treno veloce, quindi non c'è probabilmente un beneficio per i territori attraversati, però il beneficio sulle lunghe distanze è evidente, anche perché gli aerei in termini di inquinamento sono molto potenti, nel senso che per quanto il grosso dell'inquinamento venga dall'industria e dall'automobile, ma anche gli aerei quando volano inquinano, il treno indubbiamente inquina molto meno. Quindi siamo in uno scenario in forte evoluzione, non solo sull'alta velocità ma anche sui trasporti metropolitani, dove noi per esempio siamo molto indietro sulla questione delle metropolitane, siamo molto indietro sulla questione delle ferrovie secondarie, che da noi sono state sostanzialmente abbandonate. Abbiamo tra poco il 6 marzo la giornata nazionale delle ferrovie dimenticate, che ormai è arrivata alla quarta edizione, quindi sono ferrovie chiuse al traffico, comunque il dibattito riguarda in generale anche quelle ancora aperte al traffico ma sottoutilizzate. Quindi siamo ancora molto indietro, sull'alta velocità comunque siamo spinti abbastanza avanti ed è lì che poi si comincia ad affermare anche la liberalizzazione con la concorrenza. Recentemente è partito il servizio di Arena Ways qui tra Milano e Torino con molte difficoltà perché non gli fanno fare le fermate intermedie, quindi c'è uno scenario di liberalizzazione molto incompleta e molto parziale, ma è uno scenario con cui dovremo confrontarci sicuramente in futuro. Probabilmente nell'opinione pubblica più in generale questo si vedrà quando arriveranno i treni di Montezemolo sulla Milano-Roma, che allora veramente cominceranno a colpire le immagini perché ci saranno treni in concorrenza su questa tratta ad alta velocità che è il collegamento principale tra il nord e il sud, ma per ora sono delle resistenze abbastanza forti. Mi fermerei qua.